Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattina.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Certo che la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato di Luca è davvero una pagina singolare. Se volete, usiamo le parole che sono più indicate per descrivere una pagina come questa, scandalosa, dove lo scandalo, dal punto di vista del significato della parola stessa, etimologica, è proprio l'inciampo, è proprio il sasso che può, se tu hai l'avventura, per qualcun altro la sventura di inciampare, darti una direzione diversa, nel caso specifico una direzione singolarmente diversa rispetto al significato della tua vita, darti la direzione giusta, la conversione, ti fa indovinare il percorso. E badate bene che la pagina di oggi, che si inserisce nel Vangelo di Luca, a differenza di quello di Matteo, che ha nella pagina delle Beatitudini un percorso diverso, si inserisce proprio in questo discorso della pianura, discorso delle Beatitudini che abbiamo iniziato a leggere domenica scorsa, dove è dato un corpo, direi anche di esemplificazione rispetto al fatto che chi è beato, cioè chi entra nella pedagogia di un Dio amore, porti a estreme conseguenze, legga l'indirizzo della propria esistenza, il percorso della propria vita, la vita, la strada che deve compiere in ragione dell'amore, fino alle estreme conseguenze, applicandolo ai luoghi in cui l'amore ha bisogno di trovare ricetto, di trovare sostegno, di trovare significazione, in tutti i luoghi. Ed è strano che nessuno di noi voglia sottolineare, lo facciamo al limite stamattina, che siccome la provocazione che Gesù fa e il suo insegnamento viene a rivoluzionare, perché è una rivoluzione, quel mondo chiuso che era il mondo in cui lui si collocava, mi rendo conto che in un dialogo interreligioso un ebreo dirà sempre che l'amore è universale. Mi rendo conto che dirà che per il pio ebreo non c'è un limite alla proposta d'amore, ma è che fa Dio. Però è anche vero che dalla storia di Israele e dalla parola del Maestro ne viene fuori che c'è comunque, al tempo in cui Gesù si colloca, una prigionia regionale del fatto religioso, del fatto della salvezza, per cui essere ebreo significa essere in qualche modo già consacrato, benché la risposta sia personale, consacrato all'invito del Signore a far parte del popolo e quindi della salvezza. Gesù, nel momento in cui arriva, dice: badate bene, io rompo la cerchia del popolo, lo allargo universalmente, lo faccio diventare cattolico, per cui tutti sono chiamati ad essere salvi. Ma se la proposta di una salvezza per tutti è indirizzata alla differenza degli uomini, non è soltanto una proposta di una salvezza futura, è anche una proposta di una felicità presente, data a tutti, possibile a tutti, nella differenza delle culture. Una felicità che si raggiunge nella misura in cui io riesco a capire cosa significa amare. Amare. Cioè, se io divento un uomo d'amore, finirò per essere felice. E se io risulterò essere un uomo d'amore, benché non appartenente ad un popolo, sarò ugualmente amato da Dio. Benché non appartenente ad una chiesa, se sono un uomo d'amore, sarò comunque salvo, cioè sarò felice. Benché non circoscritto nell'ambito di un territorio, sarò cittadino del mondo. Perché gli uomini d'amore, i santi di tutte le culture, di tutte le religioni, di tutte le storie, di tutte le razze, sono felici e per il fatto di essere felici hanno Dio dentro il loro cuore. Questa è una rivoluzione. Volete parlare di salvezza universale? Sì. Volete parlare di una chiesa extraterritoriale? Sì. Volete parlare di un cristianesimo che è possibilità dato a tutti di poterlo vivere coscientemente e incoscientemente? Sì. Sì. Ma è ovvio però che è l'amore che salva. Ed è la qualità dell'amore. Quale amore? La proposta che Gesù faceva era riproporre quella che diceva l'Antico Testamento, il Primo Testamento, come viene detto, con il libro del Deuteronomio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, e poi amerai il prossimo tuo come te stesso, ci abbiamo riflettuto. Questo era quello che stava scritto. Ma il Maestro va oltre. E Luca, nel momento in cui ci propone la pagina della beatitudine, è quell'oltre, è quella andare oltre rispetto al Deuteronomio, dove il libro antico garantisce l'amore per il prossimo e di tutto il prossimo, qui Gesù lo amplifica nell'universalismo di un rapporto, un universalismo che non è soltanto nella differenza dell'approdo del mio amore, ma perfino nel significato stesso di un amore, che non va dato soltanto a quelli che ti ricambiano amore. Questo universalismo diventa esasperato, direi esagerato, direi ancora di più misericordioso come misericordioso quello del Padre. Siate misericordiosi, che significa aperto un cuore enorme, come quello di Dio. L'amore umano che si amplifica all'infinito, non soltanto sui confini della terra, della diversità delle culture, delle razze, ma perfino, a questo punto, l'ampiezza non è di distanza, quanto di contenuto, perfino a quelli che per me sono insopportabili da amare. E questa è la distanza più enorme. Perché uno pensa da amare coloro che ti ricambiano nell'amore. Questo dovrebbe essere, perlomeno quelli che ti danno la possibilità di farlo, sennò che perde tempo. Ma la rivoluzione di Gesù è di dirti, bada bene, la tua felicità è possibile nella misura in cui superi le barriere, superi i confini, rompi l'assedio della risposta possibile. Soprattutto non è un amore, tra virgolette, perdente. Per il fatto stesso che uno dice, visto che quello non mi ama, io ci vado a perdere. Ma proprio perché l'amore è sempre vincente, io mi salvo nella misura in cui faccio trasformare questo sentimento, l'accettazione dell'altro, il dialogo con l'altro, la conoscenza dell'altro, la differenza dell'altro, di qualsiasi altro, di tutto l'altro, di ogni altro, una ricchezza per me. L'amore è fatto di quattro elementi fondamentali. Noi molto spesso lo descriviamo soltanto come passione, certamente c'è la passione, ma ci sono quattro elementi che mi mettono in grado di comunicare con qualcuno fuori di me e me lo fanno diventare interessante. La curiosità, il primo elemento. La curiosità che anima lo spirito di conoscenza dell'altro. Devo essere curioso. È il primo elemento dell'amore che muove l'attrazione. Io sono attratto perché sono curioso. perché mi sento incuriosito dall'altro. Che poi d'altronde, se ci fate caso, la curiosità non è soltanto il primo elemento dell'amore, ma dell'uomo, della conoscenza. Se l'uomo non è curioso, di una curiosità che spinge a conoscere, è alieno, è alienato. Secondo elemento è la compartecipazione. Cioè, in altri termini, alla curiosità entra la volontà di far parte, di condividere parte di sé con la parte dell'altro, cioè di scambiarsi le parti, la compartecipazione, mettere insieme le parti che abbiamo. Il terzo elemento è la compassione, che è un elemento dell'amore fortissimo. Farsi carico della passione dell'altro, che non è soltanto una passione amorosa, ma anche una passione dolorosa. Fino all'ultimo elemento, la pazienza dell'altro, che è il massimo dell'amore, che diventa struttura stessa della compagnia, la pazienza, dove l'essere paziente, nel senso più ampio del termine, è anche legato alla cura. Perché se uno è paziente, entra in sintonia per curarsi. La parola più grande dell'amore è avere cura di te. Amare allora significa mettersi in gioco per rendere felice qualcuno che ti fa felice della sua felicità. Mettersi in gioco per rendere felice qualcuno che ti fa felice della sua felicità. Non è mettere in gioco qualcuno per farsi felice, ma essere felice della felicità di un altro, di tutto l'altro. È ovvio allora che è un elemento attivo, è un elemento attivo l'amore. L'amore è, cioè, è una fabbrica, è un avvenimento, è una stimolante possibilità, è una miniera di dinamismo, è una straordinaria palestra. L'amore non è recettività, fondamentalmente, strutturalmente è equilibrio nella pratica del dono. Io sono felice vedendo felice. Ora, quanto maggiore è il bisogno d'amore e quindi la possibilità di essere felice, tanto maggiore è la lotta, lo stimolo a trovare frontiere nuove di felicità, perché quanto maggiore riesco a trasformare la felicità di un altro, tanto più ne ho risultato io. Quanto maggiore c'è il mio impegno d'amore, tanto maggiore è il mio isolamento, la mia angoscia. Per cui il diverso da me diventa una straordinaria possibilità. È come se una volta che io, per esempio, ho reso felice del mio amore uno che non si aspettava proprio di essere amato dal mio amore, io ho vinto una lotteria. Se voi amate quelli che vi amano, ma mancano eterna vi deve in Giuda. È dato. Ma se voi amate e quindi rendete felici quelli che da voi proprio non aspettavano questo percorso di felicità, voi siete forti. E quanto maggiore è il vostro impegno, capite che allora a questo punto non è un discorso per andare in paradiso domani, ma di trasformare la terra, la mia terra, il mio vissuto presente. Cioè, io amo per stare bene. Io mi amo, io divento un uomo d'amore perché è l'unica possibilità che ho per essere beato. E tutte le volte che invece inciampo nella pietra dell'odio, della resistenza all'altro, del non dialogo con la diversità, che non accetto quelli che sono diversi da me ma diventano nemici, quello è un motivo della mia infelicità. Vuoi vedere che forse in giro ce ne sta parecchio di questo marciume, di questa sudicia condizione di inaccettabilità, di rottura, perché fondamentalmente non siamo aperti alla possibilità di essere felici, cioè noi abbiamo deciso strutturalmente di essere infelici. E non potremmo invece, seguendo il comandamento del Maestro, sfondare le barriere, incominciando da casa nostra. Notizia di oggi, andate a aprire il sito di Alice per chi ce l'ha, o Tim, non so come si chiama, lo fate, la pagina, ci stanno le news, io ogni tanto mi vado a vedere le notizie per essere aggiornato. Questa è la notizia di oggi, che è dato dall'APACOM, che è un'agenzia internazionale. Vincenzo Ricardo è morto per cause naturali più di un anno fa nella sua casa di Southampton, nello stato di New York. Gli agenti della contea hanno trovato il suo cadavere solo questa settimana, seduto su una sedia davanti alla televisione ancora accesa. Ricardo, che aveva 70 anni, aveva ancora i capelli sulla testa e i lineamenti del volto erano stati preservati. Il sistema di areazione dell'abitazione, particolarmente asciutta, ha contribuito a un naturale processo di mummificazione. Il signore viveva da solo, la moglie era morta anni prima, e se non fosse stata per la segnalazione di una condotta guasta, sarebbe rimasto ancora chissà quanto tempo davanti alla TV. Nessuno lo aveva visto da mesi, ma l'allarme della sua scomparsa non è mai scattato. I vicini credevano semplicemente che fosse stato ricoverato in un ospedale o in una casa di cura. Per un anno uno muore e rimane così, per un anno. E questo, che può sembrare paradossale, è la conseguenza di un nuovo nemico che dovremmo amare. E quando io parlo del nemico, voi immediatamente state parlando del musulmano, del diverso per religione. Cominciamo da casa nostra, quelli che stanno vicino a noi, che sono talmente nemici a tal punto che non soltanto non siamo felici della loro presenza, ma li ignoriamo a tal punto che perfino il sentimento dell'odio, che potrebbe essere un sentimento dialogico, lo escludiamo per non avere niente a che fare con nessuno, per cui uno possa morire al nostro fianco e non accorgercene. Ma quello che noi seminiamo, quello raccogliamo. E quello che noi oggi diamo agli altri, noi questo otterremo domani. E quando il Maestro è venuto nel mondo a dirci di amare i nemici, forse ha voluto anche indicarci la strada per accettare in noi quella inimicizia da sciogliere di noi stessi e renderla amica di noi stessi, per imparare con noi ad essere amici di noi, per poter donare quello che abbiamo trovato in noi stessi a quelli che sono diversi da noi. Ci dovremmo fare un check-up spirituale, dovremmo entrare dentro di noi e capire che non possiamo più andare avanti in questi termini, non possiamo andare più in termini così di chiusura totale alla diversità, quando invece la diversità degli uomini, la diversità degli atteggiamenti, la diversità della cultura, la diversità delle scelte, la diversità dei colori è ricchezza. Ed imparando a conoscere e ad accettare questa ricchezza, che io mi arricchisco straordinariamente, divento più uomo, mi umanizzo, e quanto più uomo vero divento, tanto più sono vicino a Dio. Per cui dovrei ringraziare tutti quelli che sono opposti a me, diversi da me, perché mi permettono di scalare l'infinito mondo delle possibilità, la svariata presenza della creazione di un Dio che è vario, e grazie a questa presenza il mondo, innamorarmi di esso ed essere felice di essere qui adesso con loro. Forse per questo il Maestro ha detto: non c'è amore più grande di colui che dà la vita per quelli che ama, perché si è felici di darla. Proviamo ad essere uomini d'amore e sconfiggeremo il male che che tutti quanti, chi più e chi meno, si porta dentro.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.